Viaggiando con Balbi. E buongiorno a tutti i radioascoltatori, questo è Viaggiando con Balbi e io sono Balbi, qui in studio di Radio Lime con...
Céline, buongiorno a tutti!
Perfetto, e quindi oggi ci ritroviamo per la puntata di novembre della mia rubrica. Come al solito abbiamo tre argomenti principali di cui oggi vi parleremo io e Céline.
Esattamente.
Il primo riguarda una casa automobilistica che penso tutti conosciate perché è molto famosa e produce auto sportive ed è...
La mitica Lamborghini.
Esattamente. E infatti vi parleremo del progetto Urus, che è quello del SUV di Lamborghini, che fortunatamente non è stato intaccato dallo scandalo Volkswagen, perché come penso tutti sappiate, o magari anche se non lo sapete ve lo dico io, Lamborghini è un marchio del gruppo Volkswagen.
Davvero?
Sì.
Non lo sapevo. Ho imparato qualcosa di nuovo come sempre. Nel Viaggiando con Balbi, visto che io sono una lesa negata nel mondo dell'automobile. Procedi, caro.
Bene, lo scandalo del Dieselgate Volkswagen non avrà quindi ripercussioni sul progetto Urus, questo almeno secondo le dichiarazioni ufficiali. A Sant'Agata, bolognese, si può quindi stare tranquilli, l'ampliamento della fabbrica si farà.
Fantastico! Quindi questo è un passo molto importante per la storia del marchio, e che cosa porterà?
Beh, il raddoppio della capacità produttiva, che salirà fino a 6.000 unità annue, è sicuramente uno dei passi più importanti nella storia di questo marchio e comporterà un investimento da parte del gruppo di ben 800 milioni di euro. Beh, comunque non sembri strano che Lamborghini faccia un SUV, perché fino agli 70, inizio anni 80, c'era stato un SUV di Lamborghini che mi pare si chiamasse LM200, ma adesso non vorrei dirvi cose sbagliate, quindi non ve lo giuro, però era qualcosa del genere.
Ma dimmi un po', scusa... Che cosa ne pensi tu di questi marchi di lusso che fanno anche macchinoni grossi e SUV?
Beh, sicuramente anche loro si devono adeguare alle leggi del mercato, perché adesso le auto più richieste sono i SUV, lo dimostrano tutte le statistiche, tutti i dati, e ci si può accorgere anche del fatto che in strada si vedono molte auto alte da terra e con la linea del SUV, quindi... Non si vedono più tanto le berline o proprio fuori strada, ma più auto un po' a metà strada.
Ma non trovi che crolli un po' il mito di certi marchi, come per esempio la Porsche, che sono sempre state, cioè inizialmente sono sempre state macchine piccole, potenti, eleganti, ma non dei macchinoni 4x4, come invece si vede adesso in giro girare, magari anche in centro a Parigi, che uno si chiede... Beh, a che cosa ti serve una Porsche 4x4 in centro a Parigi? A non trovare il parcheggio.
Esatto, fondamentalmente è questo. Beh, Porsche però è stata anche la prima a fare un SUV come casa di lusso barra sportiva. È stata la prima a fare un'auto 4x4 che teoricamente risponde alle esigenze di una famiglia. Sinceramente i compratori cosa se ne fanno? Beh, c'è chi lo fa perché magari vuole avere un'auto sportiva ma allo stesso tempo comoda. Magari c'è chi piace comprarle questo genere di auto perché... vuole farsi notare e cose di questo genere. È chiaro che è molto strano come auto come anche Bentley e auto come ad esempio, non so, Rolls Royce siano intenzionate a fare delle sport utility, dal momento che sono sempre state auto di lusso, più diciamo volte ad un design classico e conservatore, diciamo, di determinate tradizioni, che questi marchi entrino a far parte di quei marchi che si legano molto al mercato, perché comunque essendo dei mercati di nicchia, perché sono auto che costano comunque svariate centinaia e migliaia di franchi, a me dispiace un po' che anche questi marchi debbano un po' adeguarsi alla legge del mercato, però appunto non decido io e quindi è così.
Tornando invece alla Lamborghini, spiegami un po' cos'altro volevi dirci.
Beh, volevo dirvi anche che questo progetto porterà all'ampliamento della fabbrica e la costruzione di una pista con appositi terreni accidentati per il test delle SUV. Inoltre, per produrre il nuovo bolide verranno assunti 500 nuovi operai e ci sarà una nuova area di finizione dove verrà fatto il controllo di qualità dei veicoli che escono dalla fabbrica. Questo mi è sembrato molto interessante, nel senso che c'è un'area apposta dove c'è gente che controlla la qualità dei veicoli che escono per andare in concessionaria o ai clienti. Quindi è molto cioè non tutte le case, beh, ovviamente.
Io pensavo che lo facessero già. Beh, povera illusa. Pensavo che tutte le macchine che vengono vendute sono testate. Invece non è così.
beh sì, comunque vengono controllate, però io penso che quest'area, che è il controllo di qualità da parte di una casa come Lamborghini, sarà molto molto accurato, cioè praticamente ogni auto verrà ispezionata da più persone.
Sì. E quindi dimmi un po' come sarà questo SUV della Lamborghini?
Per quel che riguarda il veicolo in sé, sarà in pieno stile Lamborghini, quindi con linee tese e sfaccettate che secondo i designer donano tensione e dinamismo al tutto.
Sì, ma su un SUV.
È un SUV che comunque dà l'immagine di Lamborghini, quindi si capisce lontano un chilometro che è una Lamborghini nonostante sia un SUV, quindi è abbastanza basso, comunque rimane molto in stile Lamborghini. Gli interni si annunciano comodi per una famiglia e nella versione top il motore avrà una potenza complessiva di 600 cavalli trottanti.
Wow!
Sì, quindi super potenze, super motori per un
direi
super SUV.
Per fare le gare con tutta la famiglia in macchina.
Esatto.
Ideale.
Adrenalina di gruppo.
Beh, allora, invece, questo è tutto dunque riguardo alla Lamborghini, ma tu volevi anche parlarci di altre due cose, a sapersi i colpi di sonno e gli interni del futuro. Dimmi un po' che cosa si intende per interni del futuro.
Allora, per interni del futuro si intende un ambiente dell'abitacolo completamente progettato e pensato per far avere qualsiasi informazione sempre a disposizione degli occupanti. Le auto del futuro, infatti, oltre a guidarsi da sole, saranno sempre più connesse e con degli schermi che ci fanno sempre avere a portata di mano tutto quello che ci serve.
Fantastico!
Ma già alcune case ora stanno sostituendo la classica console e parte della plancia con degli schermi. Vi faccio subito un esempio. È il caso della Tesla, che nella sua Model S ha sostituito sia il contagiri sia la plancia con due enormi schermi. Quindi
vuol dire che il giorno che non ti funziona lo schermo non puoi più usare l'auto, però.
Beh, diciamo che in sostanza se c'è un problema informatico sull'auto non puoi usarla. Sì, esatto.
È un problemino, direi.
Più che altro per quel che riguarda la console che gestisce tutti i dati, tutte
Sì, ma basta che vada in palla e quindi dopo tu non riesci più a guidare.
È pensata per i suoi scopi, quindi in realtà non è poi così facilmente impallabile.
E non pensi che sarà anche una fonte di distrazione per chi guida o per chi sta in macchina?
Beh, sinceramente, secondo me sì, perché nel caso della Model S avere uno schermo da 20 pollici di fianco, quindi 20 pollici è più di un computer grande, cioè è quasi uno schermo di un computer, 20 pollici è un fisso, è un computer fisso.
Così nella macchina?
Sì, è sicuramente un po' distraente, però comunque devo dire che ha il suo effetto visivo, nel senso che secondo me è molto pulita la plancia, così, perché non ci sono pulsantini in giro, è molto elegante, però appunto può essere distraente. Comunque, non so, perché non utilizzare allora tutta la plancia come degli schermi? Come se fossero degli schermi? Questo è un po' l'interrogativo che si sono poste le case. E molte case si stanno appunto muovendo in questa direzione e l'idea è quella di rendere tutte le superfici di rivestimento dell'abitacolo interattive. Questo si può fare.
Davvero?
Sì, grazie a degli schermi di altissima tecnologia, quindi gli schermi ricurvi, sottili, con la tecnologia OLED.
E non è un po' brutto esteticamente?
Beh, ecco, si possono avere degli schermi che simulano i materiali e quindi alla vista in realtà non cambierebbe tanto, più che altro magari al tatto, ma alla vista sarebbero, non so, tu vuoi un filetto in legno, tac, diventa in legno, ma il giorno dopo lo vuoi in acciaio, tac, diventa effetto acciaio e tutto.
Quindi è per le persone indecise che non sanno scegliere gli interni della loro auto. Non diventa anche più fragile l'interno della macchina, magari? E comunque non è anche più pericoloso, perché se tu fai un incidente, ti si spacca lo schermo che hai davanti, ti arrivano tutte le schegge addosso. Invece se è in legno, per esempio, è comunque più sicuro. O se è in pelle, non è che ti arriva tutto in faccia.
Beh, chiaramente poi per gli standard di sicurezza ci saranno degli adattamenti, quindi magari gli schermi, per esempio il parabrezza delle auto, quando uno fa un incidente non vanno schegge dappertutto, perché c'è dentro una retina di plastica che tiene tutto attaccato. Quindi tu in realtà quando spacchi un vetro di un'auto non vanno cristalli in giro dappertutto. Comunque, come detto, la Tesla ha già sostituito tutta la console con uno schermo. Audi ha sostituito il contagiri tradizionale con il suo Audi Virtual Cockpit e questo permette di avere un contagiri completamente personalizzabile, quindi si possono scegliere quali informazioni visualizzare e volendo si può anche avere il navigatore direttamente tra i due cerchi del contagiri, il che sinceramente può essere utile, nel senso è una tecnologia abbastanza comoda, trovo.
A meno che non ti fermi mentre guidi a cambiare le modalità e le impostazioni.
Beh, chiaro, ma poi ci sono tutti i comandi, penso al volante, che riesce a regolare. Comunque è pensato per non distrarre troppo chi guida. Inoltre, sempre dai tedeschi arrivano diverse novità in questo senso, perché sulla nuova serie 7 di BMW è stato introdotto un sensore 3D nella plancia che è in grado di memorizzare fino a 6 gesti e quindi tu semplicemente magari sfiorando parte della plancia verso destra rispondi alla chiamata, invece se muovi, non so, un dito verso il basso rifiuti la chiamata e cose di questo genere. Quindi senza dover andare a schiacciare pulsantini, però secondo me è un po', diciamo, ridicolo magari nel traffico vedere gente in macchina che è in giro a fare twist nell'auto.
A parte il fatto che secondo me quando guidi non dovresti essere distratto da chiamate, eccetera.
Beh, ma in realtà non hai il telefono, sinceramente è quel Bluetooth, quindi è una tecnologia che in realtà esiste già da tempo.
Lo so, però già solo il fatto di dover rispondere tutto ti distrae da quello che stai facendo, ovvero dalla strada.
In effetti sì, però ormai le esigenze odierne richiedono anche un'auto in grado di farti rispondere una chiamata senza che tu ti distragga troppo.
Esatto, ci vogliono sempre più lussi, aggeggi super elaborati e in fin dei conti uno potrebbe anche vivere nella propria auto. Secondo me tra 10 anni ti farà anche l'hamburger pronto, cioè schiacci un pulsante ti arriva lì, oppure la bottiglia di champagne con i bicchierini come nelle auto di James Bond, non so se hai mai visto.
Sì, esatto, ma infatti secondo me è anche per quello che molti stanno puntando sull'auto autonoma, perché a questo punto non ci sarà più il problema della distrazione. Però allora che senso ha ancora avere un'auto, nel senso...
Esatto, cioè per molti l'auto è un mezzo di trasporto perché ne hanno bisogno per il lavoro, eccetera. Per altri invece c'è gente che veramente ha piacere,
esatto,
a
il
guidare.
Piacere di guida dopo sparisce completamente. Esattamente. Il senso degli appassionati dopo per un'auto autonoma rimane un po'...
Vedremo. Per il momento noi non possiamo ancora dare la nostra opinione perché non abbiamo la patente, o almeno io non so guidare. Tu magari ti sei già esercitato un pochino. Per questo dovremmo aspettare fino all'anno prossimo,
esatto.
Giusto?
Io ho ancora un anno davanti di tutta questa attesa per,
esatto,
avere l'auto.
Passiamo invece quindi all'ultimissimo argomento di questa puntata, che sarebbero i colpi di sonno.
Esatto, non è che io l'abbia messo per chiudere in tragedia questa puntata, però i colpi di sonno sono infatti una delle principali cause di incidente su strada e si stima infatti che 1 su 5 di questi incidenti sia causato appunto dal colpo di sonno. E inoltre è una delle principali cause di sinistri mortali in autostrada, perché è sì pericoloso su strada normale, ma in autostrada diventa assolutamente fatale.
In effetti, quando ci si sta per addormentare, appunto, i muscoli si rilassano, la pressione sanguigna diminuisce e quindi si fa fatica a concentrarsi e i tempi di reazione, molto importante, si allungano considerevolmente. Vuol dire che per reagire uno ha bisogno di più tempo e anche solo un secondo può fare molta differenza.
Esatto, se si viaggia magari a 130-140 km/h, un secondo
può salvarti la vita.
Direi di sì. E quindi alla guida tutti questi fattori portano dei rischi enormi. Tuttavia oggigiorno molte auto hanno dei sistemi di sicurezza in grado di individuare i primi segni di stanchezza. E adesso vi faccio subito 2 esempi. Volvo infatti ha sviluppato il suo
Driver Alert Control,
mentre Mercedes utilizza il suo dispositivo
Attention Assist.
Entrambi questi sistemi di sicurezza funzionano molto bene e possono contribuire, diciamo, pragmaticamente ad evitare incidenti per il colpo di sonno.
E come funzionano?
Quello di Volvo utilizza delle telecamere che leggono la segnaletica orizzontale, quindi le strisce che ci sono per strada, che però sinceramente non so come potrebbe funzionare a Sannio perché non ci sono. Vabbè, ma fa niente, questo è un altro discorso. Appunto, c'è questo sistema di telecamere che legge la segnaletica orizzontale e la confronta con la traiettoria dell'auto, quindi appena l'auto comincia a uscire dalle...
A sbandare,
a uscire un po' dalle traiettorie, comincia a vibrare il volante, esce la tazzina di caffè sul cruscotto e quindi l'autista, vabbè, se non è un colpo di sonno, è comunque ripreso dall'auto e viene appunto segnalata la sua carenza d'attenzione.
Ma vuol dire anche che ogni volta che vuoi sorpassare qualcuno ti trema tutto il volante?
No, perché normalmente tu quando sorpassi metti la freccia e poi ci sono tutte le condizioni, quindi tu cambi marcia, acceleri e fai tutte queste cose.
Quindi obbligherà la gente a mettere questa maledetta freccia, perché ad esempio io quando sono in strada sulla mia Vespina piccolina mi accorgo che quasi tutti quelli che mi superano non mettono mai la freccia, mai. E io dico, per favore, se hai avuto la tua patente, usa l'auto come si deve, perché io, vabbè che sto guidando e faccio attenzione, guardo negli specchietti, ma a volte non posso, cioè alcune volte tu non immagini che questo qua ti sta per superare e magari poi gasa velocissimo, non fai in tempo, potresti uccidere qualcuno o quello che arriva dall'altra parte. È veramente pericoloso, usate la freccia, cioè.
Ma anche quando si svolta, voglio dire, a me è già capitato di gente che svolta così, frena di colpo e svolta senza
o
avere
che
la
va
freccia.
Nella rotonda e non mette la freccia quando esce. Tantissima gente non capisce, scusate, faccio una parentesi sulle frecce, non c'entra niente con i colpi di sonno, tantissima gente non capisce che quando si guida non si mette la freccia a sinistra quando si gira nella rotonda. La freccia nella rotonda si usa solo per uscire ed è quella a destra. E un sacco di gente che io vedo in rotonda in giro, ve lo dico perché ho appena fatto la patente, quindi mi ricordo bene di quello che ci ha detto l'istruttore, non si mette la freccia. Un sacco di gente mette la freccia a sinistra e poi esce senza dire niente, senza avvisare quello che è dietro.
A me è capitato anche di gente che metteva la freccia a destra e svoltava a sinistra, quindi magari anche facciamo chiarezza su quale freccia indichi che direzione.
Esatto.
Quindi mi raccomando, ripassiamo un po' le regole delle frecce.
Detto ciò, direi che possiamo tornare ai nostri colpi di sonno.
Esatto, e adesso vi dovevo parlare di quello di Mercedes, che utilizza invece un dispositivo che analizza lo stile di guida dell'autista e poi ne individua cambiamenti anomali durante la marcia. Quindi diciamo che raccoglie dati durante la marcia e se c'è qualcosa di anomalo interviene lui. Sinceramente non ho ben capito come funzioni, nel senso come possa, voglio dire, se tu presti la macchina a qualcun altro è ovvio che guida diversamente da te, quindi...
Sì, ma magari analizza dal momento in cui accendi l'auto al momento in cui la spegni.
No. Infatti.
E per cui se presti l'auto cambiano i dati, ma penso che lui si accorga perché hai spento il motore, capisci?
Ah beh, in effetti sì, potrebbe funzionare così.
Altrimenti non presterete più la vostra auto a nessuno.
Esatto, non fidatevi. Vabbè, in fin dei conti la tecnologia permette di avere dei dispositivi in grado di dare un contributo concreto per diminuire il rischio di incidenti. E questo credo che sia una cosa positiva. È vero
molto.
Che la tecnologia porta anche distrazioni eccetera, però porta anche...
Questo tipo di tecnologia in questo caso può salvare molte vite.
Esatto, perché può essere un aiuto veramente utile.
Detto questo, vi ricordiamo di fare attenzione quando guidate.
Mettete
la freccia.
Usate
la freccia come si deve, non abusate di alcolici ovviamente quando
Don't
guidate.
Drink and drive.
Esatto, fate attenzione alle distrazioni, i bambini, narcotizzateli prima di salire in auto così non vi distraggono. Ovviamente sto scherzando. E detto ciò, io direi che vi posso augurare una bellissima serata. Vi do appuntamento alla prossima rubrica di Viaggiando con Balbi.
Io vi ringrazio di essere stati con noi come sempre, vi auguriamo una buona domenica, vi salutiamo. Quindi ciao, ma ciao, ciao!
Ciao!
Viaggiando con Balbi.